tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E adesso, Marti e Ale, parliamo di una cosa molto bella. Cambiamo completamente argomento. È una cosa molto bella, ho detto di calcio, ma in realtà non è solo di calcio. Di sport, ma non è solo di sport. Di condivisione, di stare. Parliamo dello stare insieme.
Soprattutto apriamo una bellissima parentesi sul mondo giovanile a 360 gradi, che diciamo, lo diciamo spesso, no? Che se forse sto mondo strano e bislacco c'è una speranza di salvarsi, e chi oggi ha tra i 10 e i 15 anni possa diventare migliore rispetto a noi.
Lavoriamo
passato il processo attraverso anche
su quello, anche perché è quello che a cui ci riferiamo quando parliamo di rivoluzione culturale, esatto. No? Di lavorare sulla cultura. Cultura non è soltanto, e che è fondamentale naturalmente, leggere libri, studiare, ma è anche portare avanti determinati valori sani, come lo stare insieme, lo stare all'aria aperta, il fare un certo tipo di attività
sana.
Fisica, una sana competizione. Io devo dire che grazie smetterò mai di ringraziarlo per questo al mio caro amico Cristian Lelli, responsabile marketing del Cinecittà Bettini. Ho avuto modo di conoscere una realtà meravigliosa e di conoscere persone stupende come Daniele Andreozzi, che è con noi quest'oggi. Ciao Daniele, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao a tutti, ciao a tutti, buongiorno.
Da sempre romano, da sempre nel mondo del calcio, prima giocatore, poi allenatore, dirigente, ora direttore generale del Cinecittà Bettini, allenatore UEFA B e match analyst professionista. Ho detto tutto corretto?
Grazie. Sì, perfettamente. Grazie.
E allora, quindi, prima di parlare di una serie di cose e di curiosità che abbiamo, abbiamo stretto questa, orgogliosamente, questa partnership con il Cinecittà Bettini San Lorenzo. Ci racconti che cos'è la polisportiva Cinecittà Bettini, che cosa fate? Raccontaci un po' di voi, così cominciamo a spiegare ai nostri ascoltatori.
La nostra realtà è appunto una polisportiva nel centro sportivo di via Quinto Publicio. Ormai da tanti anni si alternano tanti sport, perché poi noi abbiamo, oltre al mondo calcio, abbiamo il padel, abbiamo la box, abbiamo il kickboxing. Quindi, come dicevate voi prima, una possibilità per tanti giovani di avvicinarsi al mondo sportivo. Chiaramente è ovvio che la parte centrale è il calcio giovanile, nello specifico, con la nostra attività che parte dai bambini dei 3 anni e arriva fino a quella dei 17. Quindi, insomma, noi diamo la possibilità a tanti di avvicinarsi al mondo del calcio, cercando di dare appunto quei valori di cui parlavate prima. Non è semplicissimo, ma ci proviamo.
Io tra l'altro devo dire che quando ho raccontato di questa partnership che abbiamo fatto con voi, ho ricevuto tantissimi feedback di persone, non soltanto che associate e che collaborano, che partecipano, che giocano, magari genitori di ragazzi che stanno da voi, ma anche persone che vi conoscono bene, perché siete una realtà, lo dico a chi magari non risiede a Roma e ci ascolta in DAB magari in giro per l'Italia, parliamo di una realtà super affermata e storica, da quanti anni, non so.
Girando per le strade di Roma, se dici Cinecittà Bettini, tantissime persone, anche sì, over 60, over 65, ti dicono ma io ci ho giocato al Bettini Quadraro, che appunto è la prima realtà, quella diciamo degli anni 30, 40, eccetera. Poi Cinecittà del 1947, le due società insieme si sono fuse, ormai sono più di 30 anni che sono insieme in questo Cinecittà Bettini, appunto 1947, che appunto unisce queste due realtà storiche.
Ho giocato quando c'avevano i campi in Pozzolana.
Pure tu.
Parla
come è
contro, però.
Contro.
Partite sempre belle, aspre e vive, perché lì non si portava mai da casa. Ci ho perso tanto. Qualche vittoria corsara ce l'ho fatta.
Attenzione, adesso le ripercorreremo tutte.
Tutte
le tue partite contro. Senti, tra l'altro ho scoperto, Daniele, che ci sono tantissime categorie. È difficile districarsi nel mondo del calcio giovanile. Sono davvero tante le categorie.
Sono troppe. Per me, però, diciamo che in questo momento le categorie del calcio giovanile agonistico chiaramente si hanno preso un pochettino la linea europea. Quindi si chiamano ormai under 14, under 15, 16, 17, 18, 19 a seconda dell'età del ragazzo. Poi sotto c'è l'attività di base, quindi con l'under 12 fino all'under 6, e all'interno delle categorie agonistiche si dividono tra categorie di elite, regionali e provinciali. Non sono grande amante di questa divisione, però tant'è.
Ma perché, secondo te, adesso apro una piccola parete, perché è così complicato organizzare il mondo giovanile, tutte queste categorie? Non sarebbe più semplice magari intervenire diversamente? Tu dici non sei un amante, di cosa è frutto, da cosa dipende, ecco, questa divisione che è stata scelta?
Allora, chiaramente nasce dall'esigenza di dare un'organizzazione strutturale, perché è chiaro che i ragazzi che giocano a calcio a Roma sono tantissimi, purtroppo sono tantissimi anche quelli che abbandonano, e su quello bisognerebbe fare un'analisi un pochino più approfondita, però le categorie derivano dalla necessità di convogliare ragazzi che più o meno sono sullo stesso livello in una categoria similare. Dico questa cosa non credendoci minimamente, però diciamo che l'idea iniziale è quella. E poi chiaramente ci sono delle società che ambiscono poi a vincere questi campionati, arrivare poi alle finali nazionali, anche se secondo me l'obiettivo principale dovrebbe rimanere quello di far emergere talenti, cosa che è sempre più complicato anche per dei regolamenti un po' bislacchi che ci sono nelle categorie superiori a quelle giovanili. Però diciamo che l'idea iniziale è quella di suddividere, cercare di suddividere per livello qualitativo, diciamo qualitativo organizzativo, le squadre della Regione Lazio.
E secondo te perché è così difficile, che dici che i ragazzi non restano, che se ne vanno, che c'è questa fuga un po', no?
Perché sogno e illusione si sono mescolati, nel senso che il sogno di diventare un calciatore è una cosa sana, l'illusione che ti fanno percepire spesso e volentieri anche per colpa nostra, non soltanto per colpa esterna, perché bisogna poi prendere le responsabilità e prendersele, si mescolano, e quindi questa cosa dà delusione abbandono.
Frustrazione abbandono.
Bene, è tutta una roba nostra,
sì,
bene,
purtroppo.
È tutta una roba nostra. Mi vorrebbero fare mille discorsi ai miei tempi, però sì. in alcuni casi, specialmente per quel riguarda lo sport, nella fattispecie nel calcio, c'era proprio un approccio diverso. Cioè, il sogno, come dicevi tu, ce l'avevamo tutti, però diciamo che eravamo anche tutti molto più coi piedi per terra, e lo capivi che non avresti fatto il professionista anche a 14 anni, lo capivi, perché quando venivano a fare gli scouting le squadre, capivi chi sceglievano e ti rendevi conto che per una serie di motivi, non sto a dire, però tu non saresti arrivato in quel gota che la Serie A, però rimaneva la passione, la forza, l'appartenenza. Cinecittà Bettini, quando ci giocavo, era una roba proprio, ti sembrava quasi di ritornare al Palio di Siena, cioè c'era un'appartenenza squadra,
guarda,
il quartiere.
Lo vedo anche dai messaggi che stanno mandando i nostri ascoltatori, perché c'è un amico che scrive, Fabio, che scrive: grandissimo Bettini, un giorno forse arriverete al livello del mio Savio.
Vedi?
E tra l'altro vedo che è primo in classifica il Savio.
Grande realtà.
dopo darebbe i risultati del... Quindi praticamente noi seguiremo come Radio Rock, e saremo, come dire, saranno un po' la nostra squadra di riferimento. Vedo che nella classifica è chiamato San Lorenzo Calcio. San Lorenzo Calcio, di cui daremo ogni settimana, il lunedì puntualmente, i risultati, sperando in clamorose vittorie. Devo dire che partiamo malissimo. Perché questo weekend è andata male tutte e due le squadre, sia l'Under 17 che l'Under 16, però ci dà la possibilità di partire, come dire, di avere più possibilità di crescita, nel senso che noi quello miriamo, no? Possiamo soltanto fare meglio, diciamo così.
Ah, certo, quello sì.
E io vi dico che alle volte, quando si parla appunto di queste questioni, come diceva giustamente Alessandro, cioè si vive veramente come un po' come il Palio di Siena. E io ricordo anni fa, parlando con il giornalista politico, fra l'altro, Tommaso Labbate, amico di Radio Rock, che fa parte della squadra del Corriere della Sera, e lui a un certo punto, chiacchierando, diceva: ma questa cosa è un po' impossibile, è un po' difficile, insomma, che si verifichi. Sarebbe un po' come se il Barcellona fosse battuto 4-0 dalla Spes Montesagro. Bene, un'ora dopo la fine della trasmissione mi scrive il presidente della Spes Montesagro dicendo: grazie per la bellissima citazione in diretta, ero all'ascolto. Io no, per dire che insomma Radio Rock è molto seguita, e comunque il calcio, diciamo amato, scusate, il calcio de giovanile è assolutamente, come dire, presente nella testa e nel cuore di tantissimi ascoltatori della radio, insomma di tantissime persone che seguono e che hanno dei figli magari, no? che accompagnano le partite ogni domenica. Le partite si svolgono la domenica, il sabato, la domenica?
Allora, l'Under 16 gioca il sabato pomeriggio,
sì.
L'Under 17 la domenica mattina, quindi quelli che vogliono seguire anche di persona possono trovarci il sabato pomeriggio presso il nostro centro sportivo quando giochiamo in casa, ovviamente, e l'Under 17 invece la domenica mattina.
Benissimo. Senti, Daniele, tu che hai un po', l'abbiamo sfiorato questo discorso, questo tema, tu che hai insomma seguito il calcio giovanile anche da allenatore, da dirigente, allenatore da tanti anni, che cos'è che secondo te negli anni, un po' accennava Alessandro, è peggiorato, è come dire, è da riformare, da rivedere, e cosa invece è molto migliorato rispetto a, non so, 10, 20, 30 anni fa?
Allora, per quanto riguarda le cose peggiorate, chiaramente è difficile dare una risposta semplice, perché secondo me è un incastro di cose. Sono delle, sono dei, dei, diciamo, dei macro ambienti che si sono un pochettino infettati tra di loro.
Sì.
Perché a volte ce la prendiamo con i genitori, a volte ce le prendiamo con le società, a volte con l'educazione dei ragazzi. Quando ero giovane io, i ragazzi erano tutti...
Sì.
Però sono un po', sono tutte cose un po' forzate. Secondo me è l'ambiente calcistico giovanile, scimmiottando quello professionistico, è peggiorato nel suo complesso.
Sì.
Nel, diciamo, nel discorso generalissimo che si può fare. È chiaro che però non bisogna anche, bisogna anche dire appunto che tutto quello che era, che prima c'era è meglio, perché poi ci sono, per esempio, metodologie, cioè, di allenamento
migliorate,
approccio comunicativo di tanti allenatori.
Bravo.
Io chiaramente posso dire, avendo allenato tanto, avendo giocato tanto, che diciamo il livello globale culturale dell'allenatore e dell'istruttore, sì, non posso dire che sia peggiorato. Però ecco, le ambizioni sono troppe. Le ambizioni sono troppe. Abbiamo un'attività di base con quasi 300 bambini, dall'under 12 all'under 6, e non è impossibile trovare purtroppo dibattiti con famiglie di ragazzini di 8, 9, 10 anni che già sono completamente proiettati verso il futuro del proprio figlio, un futuro che è semplicemente un futuro di divertimento, che però già divertimento non è più.
Sì.
Quindi
è verissimo.
Discorso globale,
diciamo,
molto
che hanno
grosso.
Copiato dal calcio dei grandi solamente i vizi, no? quella patina, quell'aspetto modaiolo, quell'aspetto dell'interesse legato al faccio questo movimento perché mi interessa, quando in realtà fino a una certa età tu dovresti costruire un atleta, in questo caso un calciatore, e pensare a quello e a una cosa meravigliosa che io mi ricordo mi disse un certo maestro Valentino al centro tecnico del CONI, iniziai lì, mi disse: prima di tutto vi dovete divertire, cara. Adesso
certo,
andiamo in campo.
Questo vale un po' per tutte le cose,
però,
allora,
però è una roba
per il nostro lavoro,
però,
per tante,
senti,
altre cose.
Alcune famiglie già lo dimenticano a 8 anni, cioè
sì,
è una pressione psicologica inutile.
È una cosa che non so, appunto, non posso dire prima com'era, non lo so, però quello che posso dire adesso è che io dirigo una scuola di danza e lì è la stessa cosa. Arrivano genitori con delle pretese e delle aspettative verso delle figlie o figli che tu dici, ma cioè, lo scopo non è che lei impari qualcosa, stia bene, si diverta, stia bene con la maestra, sia contenta di venire lì con le compagne. E a volte è un po', non la sente, cioè non è un po' avvilente questa cosa qua?
È molto avvilente. E poi il problema, come dicevi tu, sono sempre gli obiettivi. Cioè gli obiettivi, il calcio è uno sport che potrebbe essere il massimo della meritocrazia se funzionasse in maniera lineare e se ci fosse davvero la volontà di insegnare qualcosa, perché ci sono dei bambini che possono arrivare a tot, altri che hanno un talento,
esatto,
e possono arrivare a tot, e altri che invece devono provare semplicemente a fare sport per
stare bene.
Non c'è niente di male,
esatto.
Questo, il problema è questo,
esatto.
Non ci sarebbe niente di male se invece poi tutto quanto fosse diventasse un mostro, nel senso, a volte veramente il fine settimana diventa complicato per noi, perché ci sono delle esagerate pressioni intorno a delle partite che non hanno neanche il risultato, nel senso, non la federazione,
perché?
Sbagliando,
sì, quello è comico, sì,
sbagliando la federazione, secondo il mio punto di vista, ha tolto i risultati per evitare che le classifiche dei,
sì,
bambini,
sì,
di 8,
sì,
anni,
sì,
generassero. Ma il risultato sulla carta, se veramente ci fosse un'analisi serena di quello che accade in campo, uno,
certo,
vince e uno perde.
Non è
male,
quello,
esatto,
il
punto. Ma non è quello.
Infatti,
punto,
ecco, come lavori tu, Daniele? Mi interessa molto per gestire, per esempio. Ecco, facciamo un esempio. Allora, San Lorenzo Calcio, la squadra che noi seguiamo, da quello che vedo, perché diamo i risultati anche del campo,
aspetta, certo,
ha perso contro la Romulea fuori casa. Quindi Romulea, San Lorenzo Calcio 5-1, dico bene? Un gol di Esposito, per quel che ci riguarda.
Esatto. Convocato in rappresentativa regionale il nostro Esposito, quindi siamo contenti di questo.
Ottimo, però 5-1, una brutta sconfitta, però succede. Come fare a gestire, ripeto, da allenatore, da dirigente, la frustrazione che deriva dal fatto che ci sono nella vita, nello sport, nel calcio, ma in tutte le questioni della vita, delle inevitabili sconfitte che avvengono?
Allora, è chiaro che ci sono delle... La differenza sta nel fatto che l'Under 17 è una categoria che ha una classifica, ha dei risultati, bisogna cercare di raggiungere degli obiettivi che devono essere chiaramente individuali e globali, e poi c'è un obiettivo che è quello della classifica, perché poi ci sono delle promozioni, dei playoff, dei playout. Quindi lì si tratta di essere compatti, cercare di analizzare quello che è successo in campo, analizzare quello che è successo in campo necessita competenza, quindi bisogna avere uno staff tecnico che ha competenza, certo. E su questo crediamo di essere ben messi, perché comunque abbiamo anche degli allenatori e degli istruttori che hanno la serenità di poter analizzare la sconfitta. La Romulea è stata più brava di noi, punto. Non c'è, è anche questa ricerca, certo. Anche
ora cosa possiamo migliorare noi? Cosa abbiamo sbagliato?
Certo. Cosa abbiamo sbagliato?
Un'altra cosa bella che c'era è anche questa volontà, no? Dici togli i risultati. Io mi ricordo una roba del genere, io sapevo che il martedì alla ripresa degli allenamenti mi avrebbero fatto, scusami, un culo come un secchio. Non lo evitavi, no. Perché se non andavi il martedì dopo la sconfitta a farti fare il culo, non avresti giocato per due settimane. Quindi c'era anche l'accettazione, sì, di aver sbagliato, di dover pagare, cioè nel senso, ok, abbiamo sbagliato queste cose, è nostra responsabilità, ci alleniamo di più e ci alleniamo molto più duramente. Lo accettavi, era già una presa di coscienza di quello che può essere poi domani il problema dell'ho fallito un progetto al lavoro, no? Dovrò discutere col capo.
È la resistenza,
capo.
Forse.
Cioè, sembra,
no,
una banalizzazione, però è una roba anche formativa a livello di personalità.
È assolutamente formativa, il concetto di sconfitta è la cosa sicuramente più complicata, perché comunque anche analizzare una vittoria spesso e volentieri è più difficile da un punto di vista tecnico, certo. Perché chiaramente se tu analizzi la vittoria e tu dici ho vinto la partita 1-0, ho preso i famosi tre punti, se tu non sei dentro un percorso di analisi corretto rischi che quella vittoria ti resta inutile, perché all'interno, certo, di una vittoria ci sono degli errori, è impossibile vincere una partita senza aver sbagliato, sì, nulla. Viceversa, analizzare una sconfitta, se ci si ferma soltanto al risultato, al mero risultato, è altrettanto inutile, perché comunque abbiamo perso la Romulea, che è una squadra che sicuramente ambirà a vincere il campionato, perché è una squadra molto molto forte. Però per esempio abbiamo avuto uno sviluppo della partita in cui noi per esempio abbiamo sbagliato un rigore sul 0-0.
Cambia tutto.
Gli episodi che girano le partite esistono, però anche lì non bisogna fermarci a quello, bisogna capire anche come ci siamo allenati, le persone che hanno giocato hanno dato il massimo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista tattico, da un punto di vista della strategia del mister. Le cose sono tante, certo, ma la cosa fondamentale è essere comunque competenti.
Intanto ci scrive Mr. Daniel, ci scrive: buongiorno direttore Andreozzi, competenza, chiarezza e professionalità con una parte di umanità importante. Beh, mi sembra ottimo.
Daniel.
La cosa che ho notato è che non esiste un genitore che ti dica: guarda, io mio figlio lo porto qui perché voglio che diventi un campione. No, ti dicono tutti quanti: l'importante è che lui si diverta, ti dicono. Poi all'atto
pratico
c'è un po' di ipocrisia.
Sottoscrivo.
Non tutti, ma è chiarissimo. Senti, allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, Daniele, però torniamo con una tua richiesta musicale. Da quale partiamo? Hai preferenze?
Intanto grazie, perché mi avete fatto un regalo incredibile. I Queen, Hammer to Fall.
Benissimo, l'ascoltiamo subito dopo la pubblicità, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Torniamo alle 9:38 minuti, back in time, torniamo indietro al 1984. La scelta è del nostro Daniele Andreozzi per i Queen di Hammer to Fall.
Radio Rock, back in time.
faremo il tifo. Intanto grazie a Daniele Andreozzi per questa scelta meravigliosa di Hammer to Fall. Qui c'è qualche motivo particolare o solo perché ti piace, che sarebbe già sufficiente, ovviamente.
Mi piace, è riduttivo, okay. Proprio la mia crescita proprio personale musicale, quindi sì,
bellissima, bellissima. Senti, noi seguiamola con appunto la polisportiva Cinecittà Bettini San Lorenzo Calcio, seguiamo le categorie Elite Under 17 e Under 16, quindi diamo i risultati anche della Under 16, che purtroppo anche loro hanno perso in casa col Savio, che però abbiamo capito che Savio sono molto forti,
sono molto forti. La cosa divertente è che tutte e due le categorie allievi sullo 0-0 hanno entrambe sbagliato un calcio di rigore, ecco. E la partita si è girata, guarda, è veramente bizzarro. Pazzesco. Poi ho parlato di alibi io prima, sono il primo io poi
che daia.
Vabbè, però è un dato,
certi episodi spostano,
non sono entrambe le squadre non sono in zona retrocessione, sono in zona playout, però insomma piano piano adesso vedremo, poi settimana prossima daremo i risultati e cercheremo di capire se usciamo da questa situazione, piano piano entriamo in zona salvezza, metà classifica, e poi vediamo come funziona. Le prime tre vengono promosse a...
c'è la vincitrice del campionato, poi sì, ci sono dei playoff dalla seconda alla quinta, sì, e poi ci sono delle retrocessioni nella categoria regionale, che però dipende quanti punti di distacco c'è tra la terzultima e la quartultima, o tre retrocessioni dirette oppure una partita di playout. Altra cosa per semplificare, esatto, il mondo, esatto, del calcio, esatto, giovanile, esatto, insomma,
mi sono persa mentre lo dicevo,
folle anch'io.
Senti, ci sono un po' di domande che arrivano che insomma sarebbe interessante girarti. Qualcuno chiede se le Elite sono le vecchie nazionali nel frattempo.
No, il campionato nazionale è un'altra cosa, i campionati nazionali partecipano le squadre che hanno una matricola professionistica, quindi diciamo, ecco, nel Lazio per esempio il campionato nazionale lo fanno la Roma, la Lazio, il Latina e il Frosinone, queste sono le quattro squadre che hanno il giovanile nazionale.
Perfetto, dunque ci sono vari esponenti del calcio, ci chiedono, ne ricordiamo alcuni, Capello, Allegri, Sabatini, eccetera, eccetera, che hanno rimarcato come in molte scuole calcio si faccia troppa tattica e poca tecnica. È così effettivamente, secondo te è un vero problema? E in particolare tu come vi comportate voi da questo punto di vista?
Allora, l'affermazione detta da personalità del genere chiaramente suscita sempre molto interesse. È chiaro che la parola tecnica e la parola tattica bisogna anche lì contestualizzarle. Ci sono delle categorie della scuola calcio in cui la tecnica secondo noi è fondamentale, e noi siamo una scuola calcio che lavora tantissimo sulla tecnica individuale, perché crediamo appunto in questo, nel senso è una base proprio delle nostre riunioni tecniche di inizio stagione eccetera, perché crediamo che possa aiutare poi il bambino a sviluppare meglio il senso coordinativo, eccetera, eccetera, senza entrare troppo nel tecnico. Certo. Il concetto di tattica è un concetto un po' vago, perché se per tattica si intende la ripetizione di schemi imparati a memoria, sono perfettamente d'accordo con loro, non serve ovviamente a nulla. Siccome la tattica di base altro non è che saper, a volte dovrebbe essere un pochettino più focalizzata, perché la tattica è saper scegliere una cosa rispetto a un'altra, no? Nel, certo, senso, io vado in una direzione piuttosto che in un'altra, passo la palla a un compagno rispetto a un altro, quindi è assolutamente da boicottare quando tutto quanto, diciamo, annulla la capacità di scelta del bambino. Viceversa, è qualcosa che può essere utile da una certa categoria in poi, se invece aiuta la capacità cognitiva dello stesso. È un discorso interessantissimo.
E non vediamo l'ora che venga applicato, come fanno al Cinecittà Bettini, a tutti i livelli, perché poi siamo un po' stanchi di vedere in Serie A un difensore che non sa fare la diagonale o fa un passaggio in fase propositiva con i giri all'indietro invece che in avanti. Forse mi sono spiegato un po' troppo tecnicamente, per cui poi noi ci lamentiamo se forse saltiamo il terzo mondiale, ci sarà un motivo. Se non sai fare una sponda e no, una sovrapposizione con i giri giusti per pallone che va in avanti e non il passaggio con i giri,
guarda,
che va all'indietro, forse ci sono dei problemi.
Sul mondiale,
no?
Sulla nazionale ci sono parecchi messaggi che sono arrivati. Chiaramente la nazionale sta vivendo un periodo difficile da tempo, non da poco, da pochi mesi o da poche settimane. Chiaramente si tirano in ballo vari fattori, fra cui anche il calcio giovanile. Ora, che cosa succede? Per esempio, noi abbiamo parlato moltissimo di musicalmente quanto sta fiorendo negli ultimi anni, tornata a fiorire l'Irlanda come posto dal punto di vista musicale, con l'uscita di grandissime band, grandissimi talenti, dal punto di vista letterario, grandissimi scrittori, eccetera, perché lì si investe sulla formazione.
Certo.
E sullo sviluppo dei talenti, no? Che poi vengono in qualche modo anche proprio premiati con una partecipazione, no, dello Stato lì. Può essere che magari, non so, per dire, gli scarsi fondi per il calcio giovanile impediscano in qualche modo di formare nuovi talenti? Può essere questo qui un elemento? Alcuni fanno riferimento al fatto che ci siano molti giocatori stranieri, incide anche quello o no? Ecco, insomma, in pratica, quali sono le reali cause e come il calcio giovanile può in realtà poi giocare un ruolo importante per la ripresa di una, per tornare a essere a giocare a grandi livelli con la nostra nazionale?
Diciamo che anche qui ci sono delle risposte e delle domande che possono essere chiaramente prese e rivoltate completamente, certo. Perché spesso e volentieri si dice mancano le infrastrutture, quante volte ma mancano le infrastrutture, però a volte sono le stesse persone che dicono ma 30 anni fa uscivano i talenti quando non c'erano proprio le infrastrutture,
no,
quindi infatti. Ci deve essere, no, un pochino di analisi un pochino più, sì, approfondita. È chiaro che c'è una mancanza di quantità di sport fatto da parte dei bambini e delle, sì, bambine nel, sì, corso della vita quotidiana, senza dubbio, perché questo è l'assenza e, diciamo, l'annullamento del mondo del cortile ha una sua percentuale, però pure là non dobbiamo neanche mettere solo questo al
tutto
centro.
Tutto il carico.
C'è un'analisi molto, molto globale che parte da un discorso proprio più sociale che sportivo, chiaramente. La nazionale che non va al terzo mondiale, chiaramente non sono io a dirvi perché non ci andrà, senza dubbio. Ci sono delle cose che si sono incancrenite. C'è un articolo interessantissimo di pochissimi giorni fa che è uscito, in cui spiega chiaramente che per una società professionistica acquistare un giocatore straniero da 10 volte di più un vantaggio economico rispetto che acquistare un giocatore italiano, e questo potrebbe essere magari un modo di scardinare a determinate cose, perché se costa 1 milione di euro acquistare un giocatore italiano e 100.000 euro acquistare un giocatore straniero, probabilmente la squadra di Serie A, di Serie B, certo, compra 10 giocatori stranieri, certo. È chiaro che non è questa l'unica causa, però ci sono delle piccole cose che si sono sommate fino a creare un muro veramente molto molto complicato, sì. I talenti magari ci sono pure dentro il mondo calcistico giovanile del professionistico, probabilmente ci sono dei problemi un pochino più grandi.
Senti, una cosa che mi incuriosiva sentendo di parlare, non c'entra con questo ultimo tema che abbiamo lanciato, però è una cosa che un po' mi sta a cuore, perché è un tema secondo me complesso. Voi a che età fate esordire i bambini a questo punto?
Allora,
da noi
c'è stata questa grandissima idea di cui sono felice, forse è la cosa di cui sono più felice in assoluto del mondo del Cinecittà Bettini San Lorenzo, ovvero quello dell'asilo del Bettini. Abbiamo dato la possibilità alle famiglie con bambini e bambine, chiaramente di 3 e 4 anni, di accedere al mondo del calcio, in questo caso dello sport più che del calcio, prima dell'età diciamo federale, che è quella di 5 anni. È chiaro che si fanno dei giochi, si fanno dei giochi cognitivi, si fa psicomotricità, si lavora sugli schemi motori di base, certo, di cui appunto il problema del cortile, cioè, sì, nel senso rotolare, saltare, camminare, correre, esatto, tutte queste cose qua. E noi cerchiamo appunto di fare in modo che i bambini possano arrivare al mondo della scuola calcio con un bagaglio non tecnico, tattico, lungi da, certo, noi, una cosa, ma semplicemente saper stare fuori casa con dei bambini a fare un'attività sportiva. Quindi da noi dai 3 anni in su possono venire ad iscriversi presso la nostra
molto
struttura.
Bene, mi fa venire in mente una cosa. Allora, innanzitutto stiamo chiacchierando con un nostro amico, nuovo amico di Radio Rock, Daniele Andreozzi, direttore generale del Cinecittà Bettini, che sarà nostro partner, saremo partner del Cinecittà Bettini San Lorenzo Calcio per tutta la stagione. Ti ho domandato questo, Daniele, perché sai, io per esempio seguo, non so, la Formula 1, la MotoGP, lì ormai a 3 anni cominci con i kart, a 3 anni, cominci con le mini moto, ovviamente è una passione che molto spesso viene passata dai genitori, no? I genitori ti spingono, grandi talenti, figli di altri grandi talenti, in alcuni casi, come nel caso di Verstappen, addirittura molto, molto superiori a quello che ha potuto esprimere il padre, i propri padri, però ti capita mai di imbatterti in situazioni nelle quali sono un po' i genitori a spingere dei bambini a giocare, ad esempio, a calcio, e magari tu ti rendi conto che nel bambino non c'è tutta questa volontà, no, di fare questo percorso? E allora la domanda è: come si gioca, no, tra la volontà del bambino di intraprendere un percorso e però anche la necessità un po' di spingere questi ragazzi appunto a giocare, a provare, perché alle volte se uno, come dire, stesse alla volontà del bambino non dovrebbe fargli fare nulla, no? Perché magari dice no, ma non mi va, magari è un capriccio, è un... Come gestirla questa questione?
Allora, da noi esiste il concetto della multidisciplinarietà. Sono okay. riuscito a dirlo, sono felice. L'angoscia. Esatto. Che significa? Significa che questa cosa che tu hai detto, Emilio, è molto frequente. Molto frequente.
Immagino.
Nel senso che ci sono tanti bambini che sono figli di ex giocatori, figli di persone che hanno giocato, che vengono buttati nelle scuole calcio senza arte né parte, ma senza arte né parte nel senso che se un bambino non è portato ma ama giocare a calcio, deve giocare a calcio.
Certo.
Senza
certo.
discussione.
Certo.
Diritti sportivi.
Sì, 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 sì.
Se è un bambino anche portato, non gli fate giocare.
Non deve giocare a calcio. Deve
fare un'altra cosa. Certo. E allora noi abbiamo inserito la multidisciplinarità, nel senso che non soltanto per un discorso diciamo di dare la possibilità ai bambini di poter provare più sport. Noi abbiamo una collaborazione con una società di mini rugby che si chiama Le Linci, che viene una volta ogni due mesi a fare delle lezioni di mini rugby all'interno del nostro allenamento calcistico. Ed è una cosa che è piaciuta tantissimo ai bambini, soprattutto di 7-8 anni, quindi quest'anno con i 2017 e 2018. Questi allenamenti che sono utilissimi per il calcio, perché comunque c'è un livello coordinativo, una rugby enorme, ti dà anche la possibilità ai bambini di sperimentare sport che altrimenti non sarebbero accessibili, ma purtroppo spesso e volentieri, perché il genitore magari è al rugby,
certo.
Non esiste proprio il mondo. Certo. Invece questa cosa ci sta aiutando. Stiamo facendo la stessa cosa anche con la pallamano. A breve chiuderemo un accordo anche con un'altra società di pallamano. Insomma, per noi l'obiettivo è fare in modo che il bambino che viene da noi deve volerlo e non deve essere trascinato a farlo, perché non ha proprio nessun senso.
Mi sembra un ottimo proponimento. Tra l'altro, prossimo weekend, lunedì prossimo, daremo i risultati della prossima giornata. Prima citavo lo Spes Montesagro, società il cui presidente ci ha scritto, come sapete, eccetera. Adesso però siamo su posizioni opposte. Mi dispiace, perché ci sarà un doppio scontro, tra l'altro, con la Spes Montesagro il prossimo weekend, con sabato la partita fuori casa per la San Lorenzo Calcio, Spes Montesagro San Lorenzo Calcio, alle 16.30 di sabato, mentre alle, se non sbaglio, 10.30,
alle 10.30
di domenica mattina, 2 novembre, ci sarà la partita sempre con lo Spes Montesagro, ma in casa per quanto riguarda l'Under 17. Noi lunedì daremo i risultati sperando in una doppia vittoria. Vediamo un po' come va. Com'è lo Spes Montesagro? È forte.
Società che è molto forte, molto solida, molto radicata sul territorio. Sarà dura.
Bene, vedremo. Senti, abbiamo parlato di multidisciplinarietà, insomma, parola difficile, ma insomma assolutamente significativa. C'è anche un'altra parola, che è l'inclusività. So che anche su questa parola, su questo tema, diciamo così, siete molto avanti e molto, come dire, impegnati. Ci racconti un attimo quello che state facendo?
Comincio chiaramente con il ringraziamento verso la presidenza, la famiglia Monti, vicepresidente Roberto Cichello e tutta la segreteria, perché è grazie a loro che poi io riesco a sviluppare questi progetti. Presso il nostro impianto ci sono diverse realtà che gravitano, lavorano, si divertono con noi, eccetera. A partire dall'anno scorso abbiamo innanzitutto la nazionale italiana jazzisti che si allena, e di cui io sono l'indegno allenatore, tra l'altro. Che gioca da noi e organizzano partite di beneficenza molto importanti per appunto diverse realtà associative. Poi quest'anno inizierà, a partire dal primo fine settimana di novembre, il campionato organizzato dal Dipartimento di CPS, quindi calcio paralimpico. Tutti i sabati mattina tutto l'impianto sarà a loro disposizione per il loro campionato, cosa di cui siamo strafelici. Abbiamo il patrocinio della federazione per questo. Vi invito a venire, perché è veramente è meraviglioso per l'organizzazione che c'è dietro, per la passione che c'è, che appunto fa proprio scopa con quello che abbiamo detto prima. Le persone che vogliono giocare a calcio, senza ombra di dubbio. Fantastico. E poi per questo progetto che stiamo cercando di lanciare con non poche difficoltà, però io non mollerò, perché abbiamo appunto il patrocinio della federazione per appunto aprire al mondo dei bambini sordi. Quindi noi il sabato pomeriggio faremo delle riunioni con genitori, famiglie appunto con di bambini sordi, per appunto cercare di aprire la scuola calcio anche a questa realtà. Cerchiamo appunto l'inclusività per fare in modo che ci si avvicini, che ci si riesca a toccare con realtà che spesso sono un pochino troppo, troppo lontane.
E magari di questo, Daniele, se ti va, poi faremo, perché oggi abbiamo parlato di tante cose, come come è normale, il primo nostro incontro, se ti va torni a trovarci, ci porti altra musica da ascoltare e andiamo un po' più nello specifico, andiamo un po' più in profondità su queste singole questioni, magari.
Piacere.
Se hai voglia, diamo poi sempre i risultati di quello che accade nei campi del San Lorenzo Calcio, in casa e in trasferta. Un pochino, c'era un'altra domanda che, anzi un altro paio di domande velocissime che ti faccio prima di chiudere. Una riguarda quello che ci dicono rispetto alla violenza verbale, addirittura a volte anche qualcosa di peggio, spesso fra genitori, parenti, insulti a giocatori, insulti agli arbitri, quando parliamo di insomma, tornei di ragazzi, di giovanissimi, come si può arginare questo problema, ci chiede qualcuno.
Il problema chiaramente è sociale, culturale, non è sportivo. L'ambizione esagerata che all'interno delle società, trasmessa poi nelle famiglie, a volte semplicemente ignoranza, a volte il pensiero che il proprio figlio non sta facendo uno sport di squadra ma sta facendo uno sport individuale, e quindi pensare che tutto si risolva in un uno contro uno. Come si può arginare? Io credo che il problema sia tutto all'interno della cultura delle persone, nel senso, più cultura c'è, cultura sportiva o di carattere generale, e meno il mero risultato, il mero errore arbitrale, perché spesso e volentieri ce la prendiamo con gli arbitri, che sono dei ragazzi di 16-17 anni come quelli che giocano, ed è clamoroso. Sbagliano, sono anche, a volte possono essere presuntuosi, possono essere tutto, ma come lo sono quelli che giocano,
certo. Dico,
quindi alla fine nulla di più. Come arginarlo? Non lo so, la realtà è che non lo so, certo. Mi piacerebbe tanto se una risposta a questa domanda.
È complicato, però hai detto una cosa giustissima, sono piccoli step che riguardano proprio l'investimento sulla cultura e a 360 gradi. Naturalmente qualcuno lamenta il fatto che prima si giocava di più in strada, in spiaggia, sull'erba, sul cemento, dice adesso ormai praticamente solo se li porti in società. È così realmente, e in che modo poi può essere positivo o negativo questa cosa? Perché lui ne parla da un'accezione negativa, ma ha un senso, può avere un senso anche positivo, oppure effettivamente è un problema?
Beh, è chiaro che la vita delle persone è cambiata, è cambiato il mondo del lavoro, è cambiata la vita delle persone, sono cambiati i tempi delle giornate delle famiglie, conseguentemente gli spazi esterni per i bambini sono diversi, e quindi inevitabilmente quello che prima vado a giocare in cortile e poi solo dopo vado alla scuola calcio, eccetera, eccetera, adesso si sono trasformati in spazi incastrati in 164.000 attività che le mamme e i papà hanno. E quindi è chiaro che da un punto di vista strettamente proprio tecnico c'è qualcosa in meno, però dall'altra parte è pure vero che il mondo cambia e non è che possiamo farci granché, dobbiamo cercare di mettere le cose migliori dentro il cambiamento.
È chiaro. Senti, Daniele, noi ti ringraziamo, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ma tanto torni a trovarci.
Grazie a
noi
voi.
Seguiremo il Cinecittà Bettini San Lorenzo Calcio dando risultati ogni lunedì, perché è la nostra squadra di riferimento ormai, ma vi verremo anche a trovare, faremo anche delle sortite, delle incursioni da voi.
E voglio ricordarvi che appunto Radio Rock è il nominativo del nostro torneo di Natale, quindi la nostra Christmas Cup, che sarà intitolata Radio Rock. Iniziamo il 20 di dicembre, finiamo il 6 di gennaio, con tutte le categorie della scuola calcio e con le migliori società di Roma che parteciperanno, quindi chiaramente siete non ospiti ma proprio padroni di casa.
Grazie Daniele. E per entrare in contatto con voi come si può fare? C'è un modo semplice per raggiungervi?
Chiaramente abbiamo social, Facebook Cinecittà Bettini, Instagram Cinecittà Bettini anche lui, via Quinto Pubblicio 39 per venire a parlare con noi direttamente. Il numero di telefono non me lo ricordo,
però insomma, però penso, dai, che lo troverete,
lo
trovate facilmente. Daniele, torni a trovarci presto, naturalmente.
Grazie.
Daniele Andreozzi, direttore generale Cinecittà Bettini San Lorenzo Calcio, dai, in bocca al lupo per il prossimo weekend,
naturalmente. Lupo, assolutamente,
è alla grande, quindi noi daremo i risultati e seguiremo insomma le partite del San Lorenzo Calcio. E chiudiamo con Heroes di David Bowie. Dico bene?
Assolutamente.
La tua seconda scelta di oggi, c'è qualche motivo particolare anche qui? o solo perché
David Bowie.
Direi che basta. Basta e avanza, direi. Grazie Daniele, alla prossima.
Grazie, ciao a tutti. Ciao.
Grazie a tutti. Abbiamo parlato di sport, di calcio, di stare insieme, di condivisione di grandi e bellissime esperienze insieme anche a Cinecittà Bettini, San Lorenzo Calcio, nostro partner, e noi loro per tutta questa stagione e chissà per quanto tempo ancora. Vediamo qui il The Rock Show di oggi, appuntamento a domani alle ore 6, ciao. Forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.